quante volte mi sono detto, rileggendo questo Vangelo, che dirò alla mia gente? Oggi sono veramente in difficoltà, perché dovrei parlarvi di una virtù che oggi non esiste più. Anche nel vocabolario troverete obsoleto, fuori corso, per cui non vale la pena neppure stamparla, questa parola. Sapete come si chiama? Umiltà. Umiltà. Parola oggi sconosciuta. E che vi dico? Eppure vedete, l'umiltà è il fondamento di tutta la vita. Tolta la quale, cosa ci rimane? Nulla. Cercherò di abbozzare qualche riflessione con voi, ma il tema mi pare difficile. Spero che il Signore mi aiuti, mi illumini. L'ho invocato tanto lo Spirito Santo prima di entrare. Amici, il Vangelo di oggi, a prima vista, potrebbe sembrare una raccomandazione di Cristo per le buone maniere, norme del Galateo, Monsignor della casa. Quando vai a pranzo non mettiti ai primi posti, ma prendi gli ultimi, così ti dicono vieni avanti, vieni avanti. Se invece devi fare indietro ci fai una brutta figura. Ma Gesù non voleva darci una regola di comportamento, né voleva darci una sottile regola di calcolo, come per dire fa così che ti conviene. Non è lo stile di Gesù. Nella bocca di Gesù questa parola assume un altro significato, non parola di comodo, non parola di Galateo, ma parola di vita eterna. L'umiltà. Avete sentito anche la prima lettura, no? Dice la prima lettura: figlio, compi con mitezza le tue opere. Quanto più sei grande, tanto più sii umile e troverai grazia davanti al Signore. Ma che vuol dire essere umili? Prendiamo in famiglia, per esempio, un marito. Quando è umile? Quando non vuole avere sempre ragione. Quando fa il prepotente con la moglie, quando vuol dire sempre l'ultima parola, questa non è umiltà. La moglie potrebbe dirmi: cosa significa essere umile? Non rispondere al marito, tacere, cedere, covare, per dirla in perugino. Ma non è questa, non è questa la virtù. Una persona qualsiasi essere umile vuol dire non attribuirsi meriti che non si hanno, cioè non mettersi le penne del pavone, sono degli altri, e dir che sono proprie. Non mettersi in gradini che non ti competono. Riconoscere la tua dimensione, questo è essere umile. Non ti mettere al di sopra di quello che non sei. Gesù ci dà una regola che mi ha sorpreso. Imparate da me che sono mite, e fin qui va bene. Ma umile di cuore. Quando noi parliamo di umiltà, cari amici che mi ascoltate, molto spesso parliamo in senso negativo, cioè umiltà in confronto all'orgoglio, alla superbia. Quindi viene l'umiltà a ridimensionare ciò che non siamo, a correggere ciò che ci attribuiamo. Ma in Gesù, che non ha mai fatto alcun peccato, non c'è nulla da ridimensionare. Perché Gesù dice sì, mi umile di cuore, da me imparate. Lui che non ha commesso peccato, l'unico al mondo, insieme a Maria. Perché dice essere umile? In lui non ha questo significato. Non è toglierlo da un gradino che non gli compete. Non significa togliere qualche virtù che gli si attribuisce e non è sua. Ma che vuol dire allora imparate da me che sono umile di cuore? Vedete, Gesù intende questa parola nel senso più pieno. Lo dice San Paolo nella lettera ai Filippesi. C'è un verbo, vedete, greco e latino, che noi in italiano non sappiamo tradurre. Exinanivit, latino. In greco c'è una parola che dice si annientò, si sgonfiò. Immaginate un lenzuolo, no? Con sotto un corpo. Questo corpo a un certo punto fa un tutt'uno con la terra e il lenzuolo fa paro con il pavimento. In Gesù, amici, è questo il significato. Gesù si è talmente abbassato, Gesù si è per talmente exinanito, potremmo dire, traducendolo dal latino italiano, che si rese un nulla per noi. Si umiliò fino al legno della croce, fino a farsi considerare un delinquente lui che è l'innocente per eccellenza. Lui che si è messo con il grembiule a lavare i piedi agli apostoli. Vedete? Dio, Cristo, che si è, ecco, annientato, exinanito, distrutto, ha fatto terra con terra. Questo in Cristo è l'umiltà. Eppure non ha commesso alcun peccato. Eppure è il figlio di Dio, eppure è il creatore del mondo. Vedete, Sant'Agostino ci dice una cosa bellissima. Dio ogni volta che interviene nel mondo si abbassa. Lui più alto non ci può andare, sopra Dio non ci può andare. Quindi tutte le volte che Dio interviene nel linguaggio umano è un atto di umiltà. La creazione è un atto di umiltà. La volontà di farsi uno di noi, l'incarnazione, in tutto si fece simile a noi, fuorché nel peccato, è un atto di umiltà. La Pentecoste è un atto di umiltà. Tutto in Gesù è umiltà, perché tutto è discesa verso di noi, è servizio, è dono. Vedete, per poter capire fino in fondo questa virtù, dovremmo capire il valore interiore, le qualità dell'umiltà. Innanzitutto, vedete, l'umiltà ha il dono della gratuità. Gesù tutto questo l'ha fatto, mica perché gli conveniva, Passare un venerdì santo sulla croce era poco conveniente, eppur l'ha fatto. Gesù non ci ha chiesto nulla in cambio. Lui si è annientato per potersi donare tutto a noi. Santa Teresa d'Avila, questi grandi mistici come San Francesco, spesso riflettevano su questa virtù. Scrive Santa Teresa d'Avila nel suo Castello Interiore, dice: mi chiedevo una volta perché il Signore ama tanto l'umiltà e mi venne in mente d'improvviso, senza alcuna riflessione, ciò che deve essere, perché egli è somma verità e l'umiltà è verità. Pensate, Teresa dice: ma perché Dio si chiama umile? In lui l'umiltà è gratuità, è verità, è donarsi senza riserve e senza chiedere niente. Vedete, amici, anche San Francesco, che bello tornare a San Francesco, no? Faceva delle ampie riflessioni e diceva: se voi andate a Assisi, nella sagrestia di Assisi, troverete uno scritto autografo, uno dei pochi di San Francesco, proprio scritto di suo pugno. Dice così: tu sei trino e uno, Signore Dio, tu sei carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà. Francesco dice: ma perché tu colleghi sempre verità, carità, umiltà? Ma che rapporto c'è fra queste tre virtù? E Francesco ha detto: ah sì, certo che c'è un rapporto. Cioè, perché Gesù ama scendere verso di noi, e riprendeva un antico concetto dei nostri padri della Chiesa, che non chiamavano la kenosis greca o l'exinalivit latino. Presso i nostri padri si diceva questa virtù: accondiscendere, l'accondiscendenza, Dio che accondiscende verso di noi. Francesco ha detto, ah, adesso ho capito tutto, perché verità, gratuità, umiltà, carità, sono tutte virtù collegate. E non trovò altro che farci il paragone con l'acqua. Per l'acqua, pensate, che dice il canto? L'acqua che è molto utile, umile, preziosa e casta. L'acqua, dice, perché l'acqua è ciò che ci indica meglio l'umiltà di Dio? Perché l'acqua tende sempre a scendere, è vero? I soldi mandano l'acqua in su, ma l'acqua per sua natura scende fino in basso, no? Cioè, Cristo ha fatto come l'acqua, scende, 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 scende fino ad accondiscendere. E quando Francesco ha capito questa verità, si è messo a urlare, beata sorella acqua, la quale è molto umile, casta, preziosa e casta. Vedete, è verissimo. La persona umile è amata da Dio e amata dagli uomini. Vedete, Cristo ci insegna queste verità perché noi possiamo viverle e vivendole essere felici. Prendiamo la nostra società. Io questi giorni ho visto il dramma di una ragazzina distrutta dalla sua mamma, l'ha fatta una bestia, per dirla in perugino, perché non è stata la più brava della classe. Questa mamma puntava sul cavallo perdente della migliore di scuola. Siccome non è stata, io ti fustigo, io ti rimprovero, io ti umilio, io ti disprezzo. Povera figlia. Mi si è messa a piangere come una creatura proprio. La mia mamma mi sta distruggendo. Ma perché? Per la mia mamma ciò che conta nella vita è essere la prima scuola, primo in tutto. Amici, quel ragazzino che ha fatto le prove per l'Inter a Pian di Massiano, che quel giorno non giocò bene, non so perché, la mamma l'ha gonfiato, letteralmente, schiaffoni a destra e a manca, sulla linea del Pian di Massiano, perché ha fallito, che cosa? Essere il primo dei ragazzini per l'Inter. Amici, ecco come si distruggono i ragazzi. Metodo preciso. Quando si punta su cavalli sbagliati. Ma nella vita, ditemi, ma è vero che essere il campione è la cosa più importante? Ma nella vita è vero che l'essere primi a scuola è la cosa più importante? Nella scuola, ditemi, cosa si insegna ai nostri ragazzi? La collaborazione o la competizione? Io ho insegnato 30 anni, so cos'è la scuola. Competizione. Essere migliori dell'altro, dire io ti supero, sono più bravo, me ne frego di te, non ho bisogno di te. Amici, questo è l'atteggiamento che si ha fin da piccolini, complice i cattivi educatori, complice la famiglia e complice tante altre cose. Ma come si fa a dire al ragazzino, tu devi essere il migliore perché sei il più bravo? Ma che serve? Ma che serve? San Paolo ci direbbe, ma tutto quello che sei e tutto quello che hai è roba tua? Ma forse non ci siamo dati, cosa ci siamo dati? La vita, l'intelligenza, la capacità, ma tutta roba del Signore. Amici, stamattina sentivo per radio un vecchiettino su di Arquata, vicino a Pescara, dove c'è stato il terremoto. Questo mino che diceva, vede, una vita intera, tutti i miei sacrifici sono lì. Un ammasso di macerie, si è messo a piangere come un bambino. Tutta la mia vita, eccola, pietra su pietra. Ma di chi è la vita? Ma è tua o del Padre Eterno? Quell'altra che il Signore ti ringrazio, sono ancora viva, è il dono più grande che mi hai dato, ricostruiremo, ma sono ancora viva di fronte a quelli che ancora sono seppelliti sotto l'albergo Roma. Amici, abbiamo perso il senso delle dimensioni. L'uomo è talmente orgoglioso oggi da dire al Padre Eterno, io me ne infisco delle tue leggi. Io ho dei bambini che vengono a confessarsi e mi dicono, Doni, io tutto il giorno ho il ronzio sulla capoccia delle bestemmie che sento dire dalle mie compagne di scuola. Oh, Dio dovrebbe seccarti la lingua. nel momento in cui ti ribelli a lui. Tu non hai capito che sei figlia di Dio e tu lo disprezzi con queste parole. Ma dirle alla tua mamma queste parole. Amici, con che disinvoltura? L'orgoglio dell'uomo, me ne infischio, vuoi fare il comodo mio, la libertà assoluta. Ma dove esiste? Dove esiste? Amici, oggi è l'atteggiamento dell'uomo e pagheremo tutto, eh? Guardate che quello che abbiamo visto sti giorni non è manco l'inizio. Non voglio fare il terrorista, ma aspettate, ne riparleremo. Il Padre Eterno si è stancato di questo mondo, no? Ma com'è possibile che noi abbiamo distrutto la natura? Non voglio dire che il Padre Eterno manda i terremoti, per carità, sono leggi di natura e in previdenza dell'uomo, che in Giappone, con tutte le scosse che accadono, non muore nessuno, muoiono solo in Italia. E scosse non di 6 ma di 7, 8, 10 gradi, il che vuol dire che l'uomo è più previdente che in Italia, là in Giappone, quindi previdenza che manca. Ma amici, sentivo il vescovo di Ascoli Piceno stamattina, ha fatto un'omelia toccante. Dove sei, Signore? Io lo conosco. Dove sei? Abbiamo perso tutto. Sì, giuste parole. E io aggiungerei, e cos'è che è tuo? La casa, i parenti, terreno, tuo? Amici, certo, dobbiamo pregare per questa gente quando si trova male. Immaginate se ci trovassimo noi in quelle condizioni, terribili, terribili, privi di tutto, con un disagio enorme, con gli sciacalli che ti vengono a rubare le mascalzoni, quei poche cose che sono rimaste in mezzo alle macerie. È uno scenario veramente turpe quello che stiamo vedendo in questi giorni nella televisione. Amici, nella vita sociale, vedete, dovremmo correggere il tiro. Non la competizione ad ogni costo, ma la collaborazione ad ogni costo. Ma io tutto il giorno che ascolto la gente, abbiate pazienza, non so se voi lo percepiate questo, io sempre, da tutti lo stesso disco. Doni, io al lavoro non ci voglio andare più. E che come fai senza lavorare? Cioè, hai diventato un ambiente invivibile, c'è il tuo, arriva quell'altro, il mio, quell'altro, mio ancora. Ma perché? La gente ha perso la testa. La gente non è più umile, non è più di servizio. Ma gliene frega niente. Il servizio, c'è il bene comune, sì, parola vuol bene comune, il bene mio, personale. Gente incosciente. E questo è un fenomeno di massa, non è l'X, Y, Z che manca al loro dovere, è un comune pensare di oggi. Ma così, amici, non si va lontano, non si va lontano. Quando manca l'umiltà, il servizio, la disponibilità, non la competitività, ma la collaborazione, il mondo non può andare avanti, che diventeremo tutti l'un contro l'altro armati, homo homini lupus, di cui parlava Hobbes, l'uomo contro l'uomo lupo. Questo è il mondo di oggi, ma così possiamo andare avanti? Vedete? Umiltà, parola obsoleta, scomparsa. Ma senza questa la vita non continua. Se non siamo persone umili, vere, semplici, collaboratrici, e dove andiamo? Ci mettiamo a litigare con tutti, anche col mondo intero? Amici, pensate nelle nostre famiglie, cos'è l'umiltà, l'orgoglio? Guardate che l'orgoglio è il secondo motivo della dissoluzione familiare. La prima è una non intesa amore sessuale giusto. Secondo, l'origine di famiglia. Terzo, l'orgoglio. Sono i tre cancri che distruggono la famiglia, tutte e tre. Se poi stanno tutte e tre insieme, buonasera al secchio. Ma vedete, anche nel matrimonio, il Signore ha messo come fondamento l'umiltà. L'umiltà è il fondamento del matrimonio. Cioè, innamorarsi di una persona è il più radicale atto di umiltà che si possa immaginare. Significa uscire da se stesso, scendere verso l'altro, in atteggiamento di implorazione, di mendicante, dicendogli con i fatti, più o meno così, dammi anche il tuo essere, perché il mio non mi basta. È un ammettere, con tutte le fibre del proprio essere, che l'uomo non basta mai a se stesso, ma si completa nell'altro donandosi. Quindi vedete, il matrimonio è salvato dall'umiltà, ma l'umiltà è anche il fondamento del matrimonio. E quando nel matrimonio, nella famiglia, compare questa brutta bestia dell'orgoglio, si sfascia tutto. Non ci può essere uno che comanda e quell'altro che ubbidisce. Non si chiamano subiugi, ma gli sposi si chiamano coniugi, coniugum, non subiugum, con, insieme. Capito? Se manca questo aspetto dell'umiltà, che è dono e servizio, senza chiedere, il matrimonio non funziona, non va avanti, che diventa pura lotta di egoisti, e due egoisti si contrapporranno sempre, non si intenderanno mai. Amici, volevo proprio concludere, spero che qualcosa di buono ve l'abbia detto. Vedete, l'umiltà, dice Sant'Agostino, è il sale della santità, perché preserva ogni virtù dal pericolo di guastarsi per la vanagloria. E dice, quanto più alto vuoi che sia l'edificio della santità, tanto più profondo bisogna che poni il fondamento dell'umiltà. Dice ancora Agostino, più sei pieno di te e più sei vuoto di Dio. Più sei vuoto di te e più sei pieno di Dio. È un gioco di parole, no? Voleva dirti, dice Sant'Agostino, se tu vuoi essere veramente figlio di Dio, svuotati, svuotati, rinnega te stesso, norma di Cristo, cioè rinnega il tuo egoismo, il tuo orgoglio, perché è lì la radice di tutti i mali, l'egoismo e l'orgoglio. Vedete, voglio concludere con due piccole, quando ero ragazzo mi dicevano due abrisi, francese, due piccole perle. Una, il Salmo 131, tre righe, dice, Signore, non si inorgoglisce il mio cuore, non si leva con superbia il mio sguardo, non vado in cerca di cose grandi, superiore alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno come un bimbo svezzato in braccio a mia madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Questo è la Bibbia e questo è il mio amico. Sentite che roba, eh? Per essere umili occorre aver l'animo libero, saper apprezzare le cose. Allora voglio farvi sentire 20 righe di Turoldo che mi fanno tornare in mente la mia infanzia, forse anche la vostra. Il saper apprezzare le piccole cose, che sono le grandi cose di Dio. Sentite. Nuovo troglodite di prossime città caverne, ora abitatore di condomini, noi, dalle dispense piene di scatolame, e altro scatolame recando di ritorno dal delirio del supermarket. Ecco, immaginate la scena, Il figlio, assisosi appena alla mensa, ti schifa. Chi c'è mamma? La fettina, che schifo. Che c'è? Che schifo. Che c'è? La brioche e l'albicocca, che schifo. Tutto schifo. Quando non c'è la pancia piena fa schifo tutto, no? Dice, bello. Il figlio, assisosi appena alla mensa, ti schifa. E tu, più schifato ancora, a buttargli in faccia il suo ingrato animo, il riso col mondo intero. Con chi ce l'hai? Con tutto il mondo intero. Che scenetta, mi pare di vederla, quante volte l'ho vista, l'ho sentita. No, più nessuno soccorre, neppure un lembo di memoria di quanto era buono il pane. Oggi va al supermercato, ce l'ho fanato, non sa di niente, non c'è né odore di pane, non c'è niente. Niente, vi ricordate quando i nostri contadini lo facevano? Ma che profumo! Quando la donna veniva dal forno, con sopra la testa sul torcolo, la grande tavola con quei filoni di pane, che profumavano. Quando poi la mamma affondava la coltella, crack, crocchette, che profumo quel pane, sentite, che bello saper tornare ad apprezzare queste cose che non esistono più. Quanto era buono il pane e l'acqua appena attinta dal pozzo fondo ad estinguere la grande arsura di ritorno dai campi, o il vino da te pigiato, allora dall'odorosa botte tutto in profumo. E oggi chi sa più queste cose? Nessuno più le sa gustare, no? Dico del sapore del pane o della polenta d'oro che a sera di un solo profumo empiva il paese, del pane fatto con le tue mani, dico di spine sgranite sull'aia, trainata l'asta dal mite bue, a mietitura compiuta avanti la festa di Pietro Paolo. E tu, sentite che bella, che scena georgica, no? E tu, poi a dividerlo croccante, coi figli che ti guardavano meravigliati, no? Quelle fette che scivolavano a destra e a sinistra, che bello, eh? In parti uguali, la mamma, come quando fa le tagliatelle, è uguale. Per i figli e la sposa, puressa bronzea di sole e di vento, a rendere grazie al cielo. Te dico a sera, le mani nodose e lucenti di luna, o grande artefice della terra, così anche Dio di sue mani plasmava l'argilla di Adamo e guardava e sorrideva. Chiudo. Ma fantasia più non giova. Moriremo d'orgoglio e di noia, noi di questo Occidente.